Ben ritrovati, cari radioascoltatori. Nella trasmissione di questo mese parleremo della bellezza della Quaresima, visto che il 22 prossimo, il 22 febbraio, avremo il mercoledì delle ceneri e quindi l'inizio della Quaresima. La Quaresima che è il periodo penitenziale che la Chiesa offre per potersi adeguatamente preparare a vivere quello che è il centro dell'anno liturgico. Qual è questo centro dell'anno liturgico? Il giovedì santo, il venerdì santo e il sabato santo con la veglia pasquale, no? Quello che viene definito il triduo pasquale. Ora, noi sappiamo che se il Natale è la festa più grande, cioè la festa dell'umanamente inimmaginabile, Dio che si fa veramente uomo, la Pasqua, appunto il Triduo Pasquale, è la festa però più importante, perché è con questa festa che vengono risolti i due più grandi problemi dell'uomo, la morte spirituale, il Venerdì Santo, poi in ordine di importanza anche la morte corporale con la resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. I due grandi problemi ereditati dal peccato originale. Ed ecco perché la Pasqua non è soltanto la veglia tra il sabato e la domenica, ma anche la passione e la morte del Redentore. Riflettiamo allora sul racconto che i Vangeli, Matteo, Marco e Luca, fanno delle tentazioni nel deserto. In esso, cioè in questo racconto, ci sono tre verità che il Signore ricorda a tutti noi. Tre verità che costituiscono tre adeguate risposte a quelle che sono le tre più grandi menzogne del demonio. La prima verità riguarda il vero esistere dell'uomo, la seconda verità la necessità di Dio, la terza verità il vero incontro con Dio. Allora, iniziamo con la prima verità, cioè il vero esistere dell'uomo. Così racconta il Vangelo di Luca. Il diavolo disse a Gesù: Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. E Gesù gli rispose: Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Ecco, una delle menzogne tipiche del demonio è quella di convincere che l'uomo sia solo il suo ventre. Ora, questo tipo di menzogna come la possiamo definire? La possiamo definire in questo modo, come materialismo, o se volete, per utilizzare un termine oggi più attuale, come biologismo, cioè la riduzione dell'uomo a materia, la riduzione dell'uomo a biologia. Ora, se l'uomo è solo il suo ventre, è giusto dire che l'uomo è ciò che mangia. Come afferma il famoso filosofo Feuerbach, nato nel 1804 e morto nel 1872. Un suo scritto del 1862 si intitola Il mistero del sacrificio o l'uomo è ciò che mangia. Molti ricorderanno, anche per reminiscenze scolastiche, chi ha studiato filosofia, questa famosa frase di Feuerbach, no? Che è un riduzionismo materialista dell'uomo. L'uomo sarebbe solamente ciò che mangia. E questo, diciamolo francamente, è perfettamente coerente con una prospettiva appunto materialista, corporeista dell'uomo. Ma se l'uomo è davvero ciò che mangia, che differenza allora ci può essere tra l'uomo e l'animale? L'uomo, certo, l'uomo è uno spirito incarnato, se è vero che non è solo il suo corpo, ma anche la sua anima, è pur vero che non è nemmeno solo la sua anima, ma anche il suo corpo. Ecco, l'antropologia cristiana da questo punto di vista parla chiaro, rifuggendo il materialismo, ma anche lo spiritualismo. Non è un caso che il sacramento più grande sia l'Eucaristia, dove il Verbo incarnato si fa cibo, si fa mangiare, si fa pane. Ma l'uomo è appunto uno spirito incarnato, cioè l'uomo è chiamato a volare alto, l'uomo è fatto per l'ideale. Vedete, la menzogna della riduzione materialistica dell'uomo è proprio quello di abbassare l'uomo. renderlo un animale semplicemente un poco più evoluto e null'altro. E quindi di negare invece quella che è la grandezza dell'uomo, e la grandezza dell'uomo è proprio il suo volare alto, il suo sapersi sacrificare anche per l'ideale. C'è una bella poesia del poeta romano Trilussa, no? Che scriveva appunto in romanesco, Trilussa che nacque nel 1871 ed è morto nel 1950. Questa poesia recita così, mi perdonerete il mio romanesco imperfetto. Fissato nell'idea dell'uguaglianza, un gallo scrisse all'aquila: «Compagna, siccome te ne stai sulla montagna, bisogna che abolimo sta distanza, perché non è né giusto né civile che io stia fra la monnezza d'un cortile, ma sarebbe più comodo e più bello di vivere nel medesimo livello». L'aquila gli rispose: «Caro mio, accetto volentieri la proposta, volemo f'amicizia, so disposta, ma non pretende che m'abbassi io. Se te senti la forza necessaria, spalanca l'ale e viettene per l'aria. Se non t'abbasta l'anima de fallo, io seguito a far aquila e tu ergallo». Dunque Trilussa ci presenta questa immagine, no? Il gallo che sta nell'aia di una fattoria, di un cortile, che vede l'aquila invece volare alto, e allora ingaggia un discorso con quest'aquila e dice: «Ma perché non dobbiamo essere uguali? Io posso fare semplicemente qualche saltello, tu invece puoi volare alta e vedere tante cose dall'altezza del tuo volo». A che risponde l'aquila: «Sì, io sono d'accordo per essere uguali, figurati. Però non puoi pretendere che io mi abbassi, devi tu iniziare a volare. Se riuscirai a volare come me, allora saremo uguali, altrimenti io continuerò a fare l'aquila e tu continuerai a fare il gallo». Dunque una poesia, quella di Trilussa, che ci fa capire come l'uomo deve tendere verso l'alto, l'uomo non può strisciare, l'uomo è fatto per l'ideale. L'uomo è chiamato a volare alto e, come abbiamo già detto, è chiamato a volare alto perché è fatto appunto per l'ideale. Ma chiediamoci: che cos'è l'ideale? L'ideale non è un'astrazione, né tantomeno una teorizzazione ideologica. C'è una differenza tra ideale e ideologia. L'ideale non è qualcosa che può scaturire dal rifiuto del reale, così come avviene per l'ideologia. L'ideale è il perseguimento del vero. L'ideale è il perseguimento della verità. L'ideale è il desiderio che il vero si concretizzi, che trionfi nella propria vita e nella storia. Il vero come totalità del reale. Il vero non come teorizzazione, ma come ciò di cui l'uomo concretamente e anche realisticamente ha bisogno. Paradossalmente il filosofo tedesco Nietzsche ammette questo, cioè ammette che cosa sia veramente il reale. Dico paradossalmente perché l'impostazione della filosofia di Nietzsche è tutt'altro che condivisibile, e lo ammette quando scrive nella Volontà di Potenza, un libro pubblicato dopo la sua morte nel 1201, queste parole. Dice Nietzsche: «Tutti gli ideali sono pericolosi, perché avviliscono e condannano il reale, tutti sono veleni». Quindi Nietzsche riconosce che il vero ideale, è qualcosa che, persegue il vero, persegue la verità. Ora, vedete, queste parole, in realtà, se lette così, sembra che dicano il contrario di ciò che abbiamo affermato, e invece no. Il reale per il filosofo tedesco è ciò che non può essere sottoposto a nessuna indagine razionale, ciò che non è ordinabile né giudicabile moralmente. Il reale è per lui solo esuberanza caotica di forze. Ecco perché afferma che gli ideali sono pericolosi, perché essi perseguono invece il trionfo del bene. L'ideale è il volere che tutto prenda senso nel vero, nel buono e nel bello. L'ideale è la capacità di offrire tutto se stesso per una causa più alta. Poi ci torneremo su questo punto. Le bestie non possono agire così. Se l'uomo fosse solo il suo ventre, se l'uomo fosse solo ciò che mangia, non agirebbe così. Dunque, abbiamo visto come un primo punto che ci ricorda il racconto con cui si apre la Quaresima, il racconto delle tentazioni del deserto, è proprio ciò che riguarda il vero esistere dell'uomo. Cioè l'uomo è fatto per le cose alte, non è fatto per soddisfare solamente il suo ventre. Il diavolo disse a Gesù: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. E Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Ma passiamo adesso alla seconda grande verità. La seconda grande verità che noi deduciamo da questo racconto evangelico è la necessità di Dio. Sempre nel Vangelo di Luca racconta così: il diavolo lo condusse in alto e mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo. A che Gesù gli rispose: solo al Signore tuo ti prostrerai, lui solo adorerai. Gesù dunque risponde ad un'altra grande menzogna, a quella secondo cui si potrebbe fare a meno di Dio. Quindi la prima grande menzogna, abbiamo detto, è la riduzione materialistica dell'uomo. E invece l'uomo è fatto per volare alto. La seconda riduzione è quella di secondo cui l'uomo potrebbe fare a meno di Dio, invece no, l'uomo ha necessità di Dio. Da Dio non si può prescindere. Dio è stato, è e sarà il Signore della storia. Nel Medioevo si capì bene quanto il rapporto tra Dio e la creazione non fosse riducibile ad un mero rapporto di creazione. Dio in illo tempore creò e tutto sarebbe finito lì. No, Dio non è soltanto causa creatrice, ma anche causa sussistente. E tutto il pensiero medievale poggia sul concetto di partecipazione. Noi lo sappiamo che, anche se molte volte, vedete, ci sfugge la comprensione di questi concetti. Noi pensiamo che Dio abbia creato il mondo, abbia creato l'universo e poi, dopo questa creazione, il mondo e l'universo possono essere in un certo qual modo autonomi da Dio. Certo, si può parlare nella buona filosofia di autonomia delle cause seconde, però bisogna stare molto attenti, perché questo rapporto tra Dio e la realtà creata non è un rapporto che è semplicemente riducibile al momento della creazione, no? Dio, dice sempre la buona filosofia, non è solamente causa efficiente di ciò che esiste, ma è anche causa sussistente di ciò che esiste. Quindi Dio mantiene tutto nell'essere. Vedete, se Dio adesso, in questo preciso momento, non ci mantenesse nell'essere, noi non è che moriremmo. Perché morire è ancora un continuare ad esistere. Noi sprofonderemmo nel nulla, perché nulla può esistere se Dio non lo mantiene nell'essere. Ed è per questo che i medievali giustamente insistevano molto sul concetto di partecipazione, no? Cioè sul fatto, su questo legame di questa compenetrazione, questo connubio tra realtà naturale e realtà soprannaturale. Al versetto 127 del primo canto dell'Inferno, Dante fa dire a Virgilio, riferendosi al paradiso: in tutte parti impera e quivi regge, quivi è la sua città e l'alto seggio, o felice colui cui ivi regge. Dunque, dice Dante, Dio impera dappertutto. Gli stessi demoni vivono il loro fallimento perché si illudono di combattere contro Dio, ma non solo non potranno mai avere la meglio, bensì sono costretti a rendersi conto di quanto Dio stesso li mantenga nell'essere. Ed ecco un'altra fondamentale verità. Da Dio dunque non si può prescindere. Paradossalmente sono proprio l'ateismo e l'agnosticismo a dimostrarlo. Sant'Anselmo utilizza la celebre prova ontologica, no? Dio è l'essere assoluto e l'assoluto non può mancare di nulla, dunque non può mancare nemmeno dell'esistenza, perché se mancasse di questo non sarebbe più assoluto. Una prova questa che, diciamolo francamente, non prova, ma che egli utilizzò a mo' di provocazione. In realtà Dio non può essere negato nemmeno da chi lo nega, perché possedere il concetto di Dio dimostra di fatto quanto l'esistenza di Dio sia appunto nel senso comune. Insomma, Sant'Anselmo afferma che l'onere della prova non spetta a chi crede in Dio, ma invece a colui che lo vuole negare. E infatti Chesterton, giustamente, questo famoso scrittore inglese convertitosi al cattolicesimo, Chesterton dice: solamente l'uomo può essere ateo, l'animale non può essere ateo. E perché solamente l'uomo può essere ateo? Perché solamente l'uomo ha per natura il concetto di Dio. Allora, se l'uomo ha per natura il concetto di Dio, possiamo noi separarci da Dio? Possiamo noi teorizzare una vita che sia, tra virgolette, senza la necessità di Dio? No. C'è questa seconda verità che ci fa capire il racconto delle tentazioni nel deserto, la necessità di Dio. Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli disse: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: solo al Signore tuo ti prosterrai, lui solo adorerai. E veniamo adesso alla terza verità. La terza verità che ci fa capire questo racconto è il vero incontro con Dio. Come bisogna impostare il nostro rapporto con Dio? Leggiamo ancora dal Vangelo di Luca. Lo condusse a Gerusalemme. Il diavolo lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, buttati giù. C'è scritto infatti: ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscono. E anche: essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non tenterai il Signore Dio tuo. Ecco, se la prima menzogna consiste nel credere che l'uomo sia una bestia, tutto sommato, cioè sia solamente il suo corpo, se la seconda menzogna consiste nel credere che Dio non sia necessario, la terza menzogna è tentare Dio. Immaginare, per esempio, un Dio senza giustizia e senza croce. Cosa vuol dire tentare Dio? Può significare, per esempio, forzarlo, ma può significare anche stravolgere la sua natura, cioè pretendere di cambiarlo, cioè di costruirci un Dio a nostro uso e consumo, secondo le nostre idee, secondo la nostra concezione ideologica di Dio. Uno studioso del fenomeno religioso contemporaneo, lo svizzero Jean-François Maillard, ha utilizzato una lucida analogia su come l'uomo di oggi si rapporti alla religione e alla dimensione del sacro. Egli dice che come una massaia entra in un supermercato e sceglie i detersivi che più si confanno alle sue esigenze, così l'uomo contemporaneo entrerebbe idealmente in una sorta di supermercato religioso per scegliere la religione che più può adattarsi al suo modo di pensare. E non raramente prende un po' dappertutto per crearsi una religione a proprio uso e consumo. Insomma, non è più l'uomo a conformarsi a Dio, bensì è Dio che deve conformarsi all'uomo. È un pericolo questo diffuso, diffuso non solo per chi non si dice cristiano, ma anche, e forse soprattutto, per molti cristiani e anche per molti cattolici. Nel deserto il Verbo incarnato, cioè colui che ha preso tutta la natura umana, senza però pretendere né prendere, chiedo scusa, né il peccato né la possibilità di peccare, si sottopone non solo alle tentazioni del demonio, ma anche a durissime penitenze. Egli infatti rimarrà per ben 40 giorni senza mangiare. Chiediamoci allora, può esistere un serio incontro con Dio senza penitenza? Gesù lo fa capire chiaramente, non è possibile. Non è possibile un serio rapporto con Dio senza penitenza. Non è possibile una seria vita cristiana senza penitenza. Dio è amore. Ma Dio è anche giustizia. E Dio è amore e giustizia perché prima di tutto verità, ovviamente prima di tutto da un punto di vista logico, Dio infatti è Logos, in principio era il Verbo, Giovanni 1:1. E Dio è l'essere assoluto, l'essere perfettissimo, e nell'essere assoluto e nell'essere perfettissimo ci sono tutte le virtù al massimo grado. È virtù l'amore, ma è virtù anche la giustizia. E quindi noi possiamo e dobbiamo dire che Dio è infinitamente amore, ma è anche infinitamente giustizia, che Dio è massimamente amore, ma anche massimamente giustizia. E la giustizia va soddisfatta, soddisfatta. La teologia della croce è la sintesi straordinariamente vera di quanto Dio sia amore e giustizia. La croce è soddisfazione, ma anche oblazione. È oblazione, ma anche soddisfazione. Gesù soddisfa la giustizia di Dio e nello stesso tempo si offre al posto nostro, morendo per noi. La croce è l'incontro vero con Dio. Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Marco 8. Cioè rinnegare se stesso, via purgativa, prendere la croce, via unitiva, e seguire Gesù, via illuminativa. La croce è soluzione di vita. Il fallimento dell'uomo contemporaneo sta anche e soprattutto qui, cioè nella voluta dimenticanza della croce. L'uomo di oggi non vuole più soffrire, ha reso la sofferenza un tabù. Non capisce che la sua vita è donarsi e sacrificarsi per guadagnare poi la vita eterna. Alcuni santi così rispondevano giustamente a coloro che arrivavano, che li invitavano a dosare le forze, no? Rispondevano: il tempo per riposarsi verrà in paradiso, adesso bisogna lavorare. L'uomo dunque è fatto per donarsi e sacrificarsi. Il personaggio Frodo, che è un personaggio protagonista del famoso Signore degli Anelli di Tolkien, dice a Sam che il suo sacrificio l'ha dovuto compiere ed è contento di questo, ma non l'ha compiuto per se stesso. Ecco, queste sono le parole che il genio di Tolkien fa dire a Frodo in questa circostanza: ho cercato di salvare la contea ed è stata salvata, ma non per me. Deve essere spesso così, Sam, quando le cose sono in pericolo, qualcuno vi deve rinunciare, perderle, affinché altri possano goderle. E qui, vedete, ritorna il discorso dell'ideale, l'eroismo a cui l'uomo, ogni uomo, è chiamato, è quello di mettere la propria vita al servizio del trionfo del vero, al trionfo del buono, al trionfo del bello. Ma questo non voler più soffrire non si spiega semplicemente con il fatto che la sofferenza si avverta per natura come qualcosa da rifuggire. Questo c'è sempre stato. Bensì perché alla sofferenza oggi non si palesa un'adeguata risposta, non se ne manifesta un senso. Sigmund Freud soleva affermare che le nevrosi nascerebbero dalla repressione degli istinti. Si può parlare oggi di repressione degli istinti, eppure le nevrosi sono in significativo aumento. Piuttosto si deve dire che le nevrosi nascono, come dice un altro psicanalista austriaco, Viktor Frankl, dalla repressione della speranza. Speranza che è la certezza che per la vita c'è un senso, che non si è casualmente gettati nel mondo. Viktor Frankl, fondatore della logoterapia, è autore della definizione di nevrosi noogena. Si tratta della convinzione secondo la quale l'equilibrio psichico dipende dalla percezione del proprio sé e del proprio vissuto. Quando l'uomo non si sente significativo, cioè accolto e amato, cerca compensazioni o in gratificazioni artificiali, per esempio l'uso di droghe, o in atteggiamenti di potenza costruttivi o autodistruttivi. Frankl dice appunto che l'uomo di oggi non è frustrato sessualmente, ma è frustrato nell'ordine valoriale. Dunque, tentare Dio vuol dire negare e negargli la croce. Non a caso un tentativo di tentare Dio fu anche quello che fece il povero Pietro, narra il Vangelo di Matteo. Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: «Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli voltatosi disse a Pietro: «Lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Anche nel modo di vivere dei cattolici oggi è sparita la croce, è sparita l'attesa della vita eterna, sono spariti il senso del peccato e la preoccupazione per la salute spirituale. Ecco dunque come il racconto delle tentazioni del deserto con cui si apre la Quaresima, ecco, demolisce quelle che sono le tre menzogne del demonio. Il fatto che l'uomo sarebbe solamente il suo corpo, il fatto che l'uomo non abbia bisogno di Dio, il fatto che l'uomo possa stravolgere il suo incontro con Dio e casomai inventare un altro Dio, un'altra religione, un altro modo di rapportarsi a Dio senza il sacrificio, senza l'oblazione, senza la croce. E qui dobbiamo ribadire invece le tre verità, il vero esistere dell'uomo, la necessità di Dio è il vero incontro con Dio. E allora che cosa possiamo e dobbiamo dire in conclusione di questo discorso? Ciò che abbiamo detto finora, le riflessioni che abbiamo fatto in merito alla Quaresima, ci obbligano alla verità, pena la nostra incapacità di capire il reale e di capire perfino noi stessi. Come abbiamo già detto, questa verità non è un'astrazione, è l'ideale, secondo però il senso di cui abbiamo parlato prima. Dopo che Gesù rispose al demonio, non di solo pane vivrà l'uomo, il Vangelo di Matteo dice che egli aggiunse anche un'altra cosa, e cioè, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. L'uomo ha bisogno della parola di Dio, che però non è semplicemente un libro, ma è il Verbo di Dio, è Cristo stesso. La parola di Dio è il volto di Cristo, è il Dio che si è svelato. Come disse Papa Benedetto XVI nella Lectio Divina ai parroci di Roma in occasione dell'inizio di una Quaresima, Papa Benedetto XVI disse così: il grande dono di Cristo è proprio che vediamo il volto di Dio. Ma dicevamo, siamo obbligati alla verità, pena la nostra incapacità di capire il reale e di capire perfino noi stessi. Ed ecco perché San Bernardo di Chiaravalle, e siamo nel cuore del Medioevo, San Bernardo di Chiaravalle nacque nel 1090 e morì nel 1153, così scrive nel suo De Diligendo Deo. La prima volta che ha operato, Dio ha dato me a me stesso, ma la seconda volta mi ha dato se stesso, e dandomi se stesso, mi ha restituito a me stesso. Ecco dunque quelle che sono le tre verità che ci vengono offerte all'inizio della Quaresima e che ci fanno capire anche la bellezza della Quaresima stessa, capire quello che veramente è la nostra natura. Diceva Chesterton, l'uomo è come un grande albero, le cui radici sono ben profonde nella terra, ma le foglie sono così in alto, cioè la parte verde dell'albero è così in alto che sfiora le fronde, che sfiora di fatto il cielo. Quindi la vera natura dell'uomo, il bisogno che l'uomo ha di Dio e come sia connaturato questo bisogno, cioè come sia dentro la sua natura e nello stesso tempo il fatto che l'uomo non può stravolgere quello che è il suo rapporto con Dio. Dio vuole che noi lo seguiamo sul Calvario. Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Bene, cari radioascoltatori, terminiamo qui, ci diamo appuntamento alla trasmissione per il prossimo mese. Buona e santa Quaresima a tutti.